capitolo 20, da 20 a 26. Si misero a spiarlo e mandarono informatori che si fingessero persone oneste per coglierlo in fallo nelle sue parole e poi consegnarlo all'autorità e al potere del governatore. Costoro lo interrogarono: «Maestro, sappiamo che parli e insegni con rettitudine e non guardi in faccia a nessuno, ma insegni qual è la via di Dio secondo verità. È lecito o no che noi paghiamo la tassa a Cesare?» Rendendosi conto della loro malizia, disse: «Mostratemi un denaro. Di chi è l'immagine e l'iscrizione?» Risposero: «Di Cesare». Ed egli disse: «Rendete dunque quello che è di Cesare a Cesare, e quello che è di Dio a Dio». Così non riuscirono a coglierlo in fallo di fronte al popolo e, meravigliati della sua risposta, tacquero. Si misero a spiarlo. Abbiamo visto che tutti i rappresentanti dei gruppi del Sinedrio sono contrari a lui, hanno tentato di indagare sulla sua persona, hanno deciso la sua morte. Adesso vogliono le prove per poterle presentare al governatore, a Pilato, in modo da farlo condannare a morte da lui ed essi passare con le mani pulite di fronte al popolo, di fronte alla gente. Che le loro intenzioni siano di morte, siano malvagie, è ormai assodato. Già Luca al capitolo 6, al versetto 11, aveva scritto così: «Essi furono pieni di rabbia e discutevano fra di loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù dopo la guarigione dell'uomo dalla mano inaridita». Al capitolo 11, 53, quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo ostilmente e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca. E finalmente, capitolo 19, alla fine, versetto 47, ogni giorno insegnava nel Tempio, i sommi sacerdoti e gli scribi cercavano di farlo perire, e così anche i notabili del popolo. Quindi le loro intenzioni Gesù le ha intuite, le conosce. Qui non si presentano più essi stessi in persona, in modo da far brutta figura come avevano già fatto, mandano informatori. Il Sinedrio non vuole esporsi, vuole rimanere nascosto. Chi mandano? Persone insospettabili, persone che sappiano fingere, che tengano nascoste le loro vere intenzioni. Chi possono essere questi? Persone che sanno fingere, aveva già detto Gesù più volte, erano i farisei. Persone che si fingessero oneste, e non solo oneste, anche pie e devote, per coglierlo in fallo nelle sue parole e poi consegnarlo all'autorità e al potere del governatore, perché mandano persone capaci di fingersi persone pie, persone giuste, per mettere Gesù a suo agio, in modo che lui non si senta controllato e così possa dire quello che ha dentro con tutta libertà, senza sospettare di nulla. La loro vera intenzione è consegnarlo all'autorità e al potere del governatore, in modo che eventualmente il popolo se la prenda con lui, col governatore, e non con loro. Perciò vogliono rimanere nascosti. Costoro lo interrogarono: Maestro, usano un titolo che poco prima non gli era stato riconosciuto. Gli avevano chiesto, infatti, con quale autorità fai questo, chi ti ha dato questa autorità. Ma adesso sono qui per fingere, e allora gli danno questo titolo di maestro. Sappiamo che parli e insegni con rettitudine. Ecco le prime parole di adulazione, dei complimenti. Però attraverso questi complimenti, queste persone ci fanno vedere davvero l'immagine reale di Gesù. Essi la dicono come un complimento. Ma noi sappiamo, ormai, da come abbiamo conosciuto il Signore attraverso i racconti di San Luca, che è davvero così. Parla e insegna con rettitudine. È il primo elogio che gli viene fatto e che corrisponde a quanto dice il Deuteronomio, capitolo 10 al versetto 12, della vera persona che piace al Signore. Che cosa ti chiede il Signore tuo Dio, se non che tu tema il Signore tuo Dio, che tu cammini per tutte le sue vie, che tu l'ami, osserva e serva il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima, che tu osservi i comandi del Signore e le sue leggi che oggi ti do per il tuo bene? Ecco, Gesù è uno che vive in questo modo. Parli e insegni con rettitudine. Non guardi in faccia a nessuno, se non fai parzialità. Dici quello che devi dire, chiunque c'è davanti a te. Quindi sei libero, non sei condizionato, non ti lasci condizionare, ma insegni qual è la via di Dio secondo verità. È bello, dice, insegni la via di Dio, non la dottrina di Dio, non qualche cosa di teorico, ma la via di Dio. Qualche cosa di pratico che si può mettere in pratica per arrivare a Dio, per piacere a Dio. I cristiani poi, così ci testimoniano gli Atti degli Apostoli, chiameranno la nuova comunità che si forma con gli Apostoli, al seguito degli Apostoli di Gesù, di quelli che saranno chiamati cristiani ad Antiochia, e si invece si chiamavano la via, la via. Gli apostoli insegnavano la via, quello che insegnavano gli apostoli l'avevano chiamato la via, non una dottrina, non qualcosa di teorico, ma un qualcosa di molto pratico per poter piacere al Signore. Insegni qual è la via di Dio secondo verità. Con questo compimento, questi informatori mandati dal Sinedrio vogliono indurre Gesù a parlare liberamente, sicuro di essere in un ambiente a lui favorevole. Che cosa vogliono? Ecco la domanda. È lecito o no che noi paghiamo la tassa a Cesare? Questa domanda faceva parte delle discussioni quotidiane di allora. In Israele comandavano i romani praticamente, e quindi bisognava pagare le tasse a loro, che erano molto salate. C'erano gli zeloti, un partito che negava assolutamente questa possibilità. Erano come un partito fanatico, si potrebbe dire, molto radicali, che anche a costo di prendere in mano le armi, erano disposti a tutto pur di non compromettersi. Quindi questi non volevano pagare la tassa all'imperatore pagano. Gli ebrei si consideravano liberi e quindi non dovevano pagare tasse a nessuno. Gli altri, per amor di pace, erano d'accordo, però dicevano: per prudenza, per non farci ammazzare tutti, paghiamo le tasse in pace. Così i farisei, così altri, pur vedendo che non erano, pur non essendo d'accordo, per prudenza accettavano di pagarle. Gesù si rende conto della loro malizia, perché Gesù è attento al loro cuore. Gesù vede qualche cosa di più di quello che vogliono far vedere. Gesù è in continuo contatto con Dio, col Padre, e quindi non gli sfuggono anche i particolari dei toni di voce che vengono adoperati da quelli che lo interrogano. Rendendosi conto della loro malizia, disse: Gesù prima di tutto vuole mettere allo scoperto il loro compromesso. Essi non chiedono, non fanno questa domanda perché non sanno come comportarsi. Essi sanno già come ci si deve comportare. Mostratemi un denaro. Il denaro era la moneta dell'imperatore, era la moneta romana. Se essi non sapessero come comportarsi, non avrebbero in tasca il denaro, ma invece ce l'hanno e non fanno nessuna difficoltà a tirarlo fuori. Lo tengono con sé. Quindi sono già compromessi con Cesare. Mostratemi un denaro. Di chi è l'immagine e l'iscrizione? Guardiamola questa moneta. C'è scritto il nome del suo proprietario. C'è addirittura un'immagine. Per gli ebrei, tenere un'immagine è già una grossa disobbedienza a Dio, perché uno dei comandamenti, Esodo 20, nel versetto 4, dice chiaramente: non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo, né di ciò che è qua giù sulla terra, né ti prostrerai davanti a loro, né li servirai. Sul denaro di quel tempo c'era su un lato l'immagine di Livia, la sposa di Augusto. Sull'altro lato c'era l'iscrizione che con varie abbreviazioni suonava così: Tiberius Caesar, Divio Augusti Filius, Augustus Pontifex Maximus. Quindi un'iscrizione che proclama l'imperatore di Roma Divus, divino, una divinità, e Pontifex Maximus è l'uomo che si fa Dio. Quindi l'iscrizione è una grossa bestemmia. Tenendo in tasca quindi questa moneta, essi si sono già compromessi non solo col potere dell'imperatore, ma anche con la sua idolatria. Egli disse: prendete dunque quello che è di Cesare a Cesare. Rendere, dare indietro. Questo può avere due significati, questa risposta di Gesù, forse anche di più. Primo, non tenete idolatrie in tasca. Non portate con voi qualcosa che vi compromette nella disobbedienza a Dio. Rendete dunque a Cesare, può anche voler dire, se lui vi dà qualcosa, restituiteglielo. Quella moneta non appartiene a lui. È stato lui a coniarla. Come mai è arrivata da voi? Rendetegliela. È roba sua. Tanto più che voi non potete tenerla in tasca. Ma Gesù continua: e quello che è di Dio, a Dio. Gesù tiene sempre presente il Padre e alza lo sguardo. E quello che è di Dio, a Dio. Che cos'è di Dio? Anche qui si potrebbe intendere in due modi. Gli ebrei intendevano di dare a Dio la tassa del Tempio. Ogni israelita doveva pagare la tassa al Tempio. Però è più facile, dato quello che Gesù aveva chiesto prima, di chi è l'immagine e l'iscrizione, è più facile che Gesù intenda qualcos'altro, quello che è di Dio. Qual è l'immagine di Dio? L'uomo è stato creato a immagine di Dio e a sua somiglianza. Qual è l'iscrizione di Dio? Quello che Dio ha scritto nel cuore dell'uomo. Ascolta Israele, io sono il Signore tuo Dio, l'unico. L'iscrizione di Dio è tutta la Bibbia, tutta la Sacra Scrittura. Dare quello che è di Dio a Dio vuol dire quindi dare il proprio cuore a Dio, non all'imperatore, non agli uomini. Dare la propria obbedienza a Lui. Restituire a Dio la sua parola, la sua scrittura, restituirla con la vita. L'uomo quindi deve prendere le regole della propria vita, non da Cesare, ma chiamati a Dio. A Cesare bastano le tasse, ma a Dio va data tutta la vita, tutta la propria obbedienza. Il primato è di Dio. Questa regola che Gesù pronuncia qui in risposta agli informatori mandati dal Sinedrio è la radice del rispetto della dignità dell'uomo e della libertà di coscienza. La coscienza dell'uomo deve rispondere a Dio di tutto quello che fa, che pensa, che dice. Quando Gesù si troverà di fronte a Pilato, ribadirà con altre parole, ma questi stessi concetti. La risposta di Gesù, quindi, non è una risposta così che dice sì o no al pagare le tasse o al non pagare le tasse, ma la risposta di Gesù è una presa di posizione in quella loro discussione, ma che va sopra, è più generale, è una risposta che vale per tutti i tempi. Gesù non intende appoggiare né uno stato teocratico come avrebbero voluto gli zeloti, lascia il posto anche a Cesare, a lui si può dargli di ritorno quello che gli spetta, se lui fa qualcosa per noi gli si deve dare quello che gli spetta. Non appoggia nemmeno la separazione netta tra Chiesa e Stato, perché Dio dà delle regole anche a Cesare. Anche lui deve dare a Dio quello che è di Dio. Quindi anche lui deve rispondere a Dio. Gesù non appoggia la rassegnazione di chi dice, beh, tanto è così. Gesù insegna a tenere lo sguardo rivolto a Dio e a fare tutto quello che si fa per amore di Dio, rendere a Dio quello che è di Dio. Gesù non appoggia nemmeno la fuga dall'impegno sociale e dall'impegno politico. L'uomo va rispettato da tutti, quindi bisogna fare in modo che quello che è di Dio sia di Dio, che gli uomini impegnarsi, che gli uomini siano liberi di rispondere a Dio. Lo Stato può reclamare ciò che gli spetta, ma i cuori dell'uomo non spettano allo Stato. Quindi Gesù con questa risposta si oppone ad ogni totalitarismo. Si oppone al fatto che lo Stato si erga a valore assoluto, come è successo tante volte nella storia, anche ultimamente e ancora in qualche parte del mondo, e la tentazione c'è dappertutto, che lo Stato o chi comanda nello Stato si erga a divinità, a pretendere anche il cuore dell'uomo, la sua mente, la sua libertà. Come hanno capito gli apostoli questi insegnamenti di Gesù? San Pietro ne parla nella sua prima lettera, al capitolo 2, quando dice 2:13: state sottomessi ad ogni istituzione umana per amore del Signore. Quindi l'obbedienza all'istituzione umana, l'obbedienza a Cesare, va bene, ma per amore del Signore. il cuore non è di Cesare, è del Signore. Quindi, pur essendoci l'obbedienza alle leggi, c'è sempre un'attenzione a valutare le leggi stesse secondo la legge di Dio, per amore del Signore. Sia re come sovrano, sia i governatori come i suoi inviati per punire i malfattori e premiare i buoni. Perché questa è la volontà di Dio, che operando il bene voi chiudiate la bocca all'ignoranza degli stolti. Comportatevi come uomini liberi, perché appartenete a Dio. Non servendovi della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servitori di Dio. Ecco, quindi non insegnano gli apostoli la disobbedienza alle leggi, ma un'obbedienza che viene dal fatto che Dio è messo al di sopra di tutto, quindi per amore di Dio si può obbedire anche alle leggi. Naturalmente, se c'è una legge che non rientra nell'amore di Dio, allora i cristiani sono disposti anche a soffrire, e la stessa lettera di San Pietro, la prima lettera, parla a più riprese delle sofferenze a cui sono sottoposti i cristiani proprio da parte dello Stato. Anche San Paolo parla di questo argomento nella lettera ai Romani, all'inizio del capitolo 13. Ciascuno stia sottomesso alle autorità costituite, poiché non c'è autorità se non da Dio, e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Anche qui più o meno la stessa cosa, con altre parole, la sottomissione alle autorità, ma il motivo è l'obbedienza a Dio. Quindi finché non c'è conflitto tra le due obbedienze, si può star sottomessi anche alle autorità dello Stato. Quindi chi si oppone all'autorità si oppone all'ordine stabilito da Dio, e quelli che si oppongono si attireranno addosso la condanna. I governanti infatti non sono da temere quando si fa il bene, ma quando si fa il male. Voi non avete da temere l'autorità. Vuoi non aver da temere l'autorità? Fai bene e ne avrai lode, poiché essa è al servizio di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, allora temi, perché non invano essa porta la spada. È infatti al servizio di Dio per la giusta condanna di chi opera il male. Perciò è necessario stare sottomessi, non solo per timore della punizione, ma anche per ragioni di coscienza. Per questo dunque dovete pagare i tributi, perché quelli che sono dediti a questo compito sono funzionari di Dio. Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto, a chi il tributo, a chi le tasse, a chi il timore, a chi il rispetto. Quindi i cristiani hanno capito dall'insegnamento di Gesù che l'autorità dello Stato va rispettata e va ubbidita, ma essi con la loro vita testimonieranno anche che la prima obbedienza va sempre rivolta a Dio e che il rispetto delle autorità umane va fatto per amore di Dio, per dimostrare la propria libertà interiore. Così non riuscirono a coglierlo in fallo di fronte al popolo. Non avranno testimoni per poterlo condannare di fronte al governatore. E meravigliati della sua